noto storico britannico Donald Sassoon torna a proporci una sua fine analisi, una riflessione, questa volta dedicata alla complessità del contemporaneo, in particolare a quei sintomi morbosi che danno il titolo al fortunato volume pubblicato da Garzanti, già in ristampa dopo 10 giorni dalla sua uscita. Non un libro di storia, avverte Sassoon, ma una polemica ispirata alla storia. Una riflessione sensibile alle relazioni internazionali, alle dimensioni globali dei problemi e all'indebolimento di una tradizionale socialdemocrazia che ha assecondato la dominante ideologia filomercato a scapito dello Stato sociale. Un'analisi dunque della crisi economica, sociale e morale, quella che ci propone, che ha colpito l'Europa occidentale, gli Stati Uniti e buona parte del resto del mondo e che si esprime con il ritorno di fenomeni che speravamo dimenticati: xenofobia e nazionalismo, lo smantellamento dei sistemi di protezione sociale, l'aumento delle diseguaglianze tra ricchi e poveri e la perdita di fiducia nei sistemi politici. Sono questi i sintomi morbosi a cui Sassoon si riferisce, utilizzando un termine preso in prestito da una frase dei Quaderni dal carcere, scritti dal leader comunista italiano Antonio Gramsci nella prigione fascista di Turi. La crisi, scriveva, consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Ne parliamo proprio con Donald Sassoon, uno dei maggiori storici contemporanei, professore emerito di storia europea comparata presso la Queen Mary University of London. Lo abbiamo incontrato nella sua bella, luminosa casa londinese.
Come diceva Gramsci, appunto, la crisi sta in questo fatto che siamo in un interregno dove ci sono questi fenomeni morbosi. Io li chiamo sintomi morbosi, fenomeni morbosi. E dico, è come attraversare un grande fiume, non si vede più la vecchia sponda, ma non si vede neanche quella nuova. E dunque si è un po' presi dall'angoscia e dal panico. E quando mi guardo in giro, mi sembra che è proprio la situazione attuale, ed è dunque quella di Gramsci una bella definizione della crisi. Che cos'è il vecchio mondo? Beh, per l'Occidente, il vecchio mondo è senza dubbio quei 30 anni di grande crescita dell'economia, dal 45 al 75, ma anche un po' dopo, che è il periodo più prospero della storia del capitalismo, una crescita di gran lunga superiore a quella dell'Ottocento, ma anche a quella della prima metà del Novecento. Poi in più è un periodo, sempre per l'Occidente, di pace. Sì, c'era la guerra fredda, ma non sono successe guerre serie in Europa. E dunque un periodo dove chi come me è nato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale aveva delle prospettive di gran lunga superiore a quella dei giovani di oggi. Poi esamino un po' i partiti politici che hanno in fondo gestito l'Europa dal 45 in poi. Questi partiti in tutta Europa erano di solito o partiti di centrodestra o partiti di centrosinistra. I partiti di centrodestra erano molto spesso dei partiti, quello che in inglese chiamo compassionate conservatism, cioè erano sì dei partiti conservatori, ma avevano una visione sociale che bisognava aiutare i meno prosperi, i meno fortunati, eccetera. E i partiti di centrosinistra non erano dei partiti rivoluzionari, erano dei partiti che dicevano bisogna fare delle riforme. Facendo queste riforme in realtà aiutavano la tenuta del capitalismo stesso, perché il capitalismo diventava migliore. Questo grande periodo è terminato, la sinistra è in crisi un po' dappertutto, arrivano nuovi partiti, nuove forme, di cui non si sa bene cosa sono, questo nella migliore delle ipotesi, nella peggiore sono partiti di estrema destra, come la Lega in Italia, come Marine Le Pen, che ha avuto dopo tutto il 30% dei voti alle ultime elezioni francesi, dunque un elettore su tre in Francia è di estrema destra. In Germania, che era in un certo senso vaccinata, si pensava, contro l'estremismo di destra, invece sale un nuovo partito di estrema destra. Dunque la situazione è abbastanza grave. Se poi usciamo dall'Europa, le cose sono ancora peggio. Perché negli Stati Uniti abbiamo lo straordinario arrivo di Donald Trump. Non era mai successo prima nella storia degli Stati Uniti che qualcuno che non ha mai fatto politica, che non è mai stato eletto, diventasse tutto a un tratto presidente degli Stati Uniti. Poi per di più la sua immagine è quasi surreale, non ci si aspettava un tipo così, insomma. se si va poi a altri paesi, in India Modi, l'India era stata in fondo governata molto spesso dagli eredi di Gandhi, dunque laici, visione allargate, anche loro di centrosinistra più o meno. Modi invece è un nazionalista indiano, ce l'ha con i musulmani, che in India sono 200 milioni, dunque non una piccola parte. Se passiamo alla Turchia, c'è Erdogan, attraverso anni di dittatura laica instaurata da Atatürk, si pensava che la Turchia fosse diventata un paese comunque laico, invece un Islam non moderato come all'inizio dell'era di Erdogan si pensava, ma un Islam abbastanza quasi fondamentalista, non voglio dire completamente. In Russia, dopo il comunismo, c'è Putin. Insomma, uno si guarda in giro per il mondo e si mette le mani nei capelli di disperazione. Sì, per chi è di sinistra potrebbe dire sì, c'è Podemos in Spagna e poi ci sono i socialisti spagnoli che hanno cantato vittoria alle ultime elezioni, ma i laburisti in Gran Bretagna hanno molte difficoltà e comunque Corbyn, Jeremy Corbyn, è un po' il segno che la vecchia socialdemocrazia britannica non riesce più a riscuotere i voti e l'appoggio dei suoi stessi iscritti, perché tra Corbyn e Tony Blair c'è un abisso. E poi quando si passa appunto alla Spagna, il Partito Socialista, hanno detto tutti i giornali, ha vinto le elezioni, tecnicamente è vero, ha più seggi degli altri partiti, ma ha avuto il 27% e ne aveva il 40% se non di più negli anni 80, dunque anche lì c'è una crisi. La Spagna è passata da un sistema di due partiti, appunto di centrodestra e di centrosinistra, a un sistema di cinque partiti, di cui uno che ha avuto il 10% è un partito che si richiama in pratica alla dittatura di Franco. Dunque le cose stanno abbastanza male.
Ecco, lei ha scritto a lungo sulla storia della sinistra, ad esempio nel suo monumentale 100 anni di socialismo, che è una storia comparata dei partiti socialisti europei e della loro influenza nel corso del Novecento. E i partiti della sinistra, in questo altro suo libro, sono tra i suoi principali bersagli, e quelli del Regno Unito, il paese in cui ci troviamo, in particolare con Corbyn, ad esempio, che è un caso qui abbastanza speciale, perché si è battuto contro la classe dirigente del suo partito quasi quanto contro i conservatori.
La sinistra, Corbyn è una reazione alla sinistra di Tony Blair, cioè una reazione al passato socialdemocratico e in un certo senso una reazione al fallimento della sinistra socialdemocratica. Così come Renzi in Italia è una reazione alle difficoltà dei partiti di sinistra che si sono avanzati dopo la fine del comunismo. Così come in Germania i socialdemocratici hanno difficoltà. Perché hanno difficoltà? Quali sono i problemi che devono affrontare? Credo che naturalmente non ci può essere una risposta semplice, perché in politica come in storia tutto è molto complicato. Ma io direi tra le varie cose, se si parla dell'Europa, abbiamo avuto una reazione verso una politica di austerity. Questa politica di austerity necessariamente ha colpito di più i ceti meno agiati. Intanto non ci sono abbastanza ricchi per tassarli, per risolvere i problemi. Dunque se si aumentano le tasse o se si diminuiscono le spese del welfare state, questo inevitabilmente colpisce di più i ceti meno agiati e questi devono reagire in qualche modo. E uno dei modi per reagire è di trovare qualcuno a cui dare la colpa, e questo qualcuno è quasi sempre uno straniero, un immigrato, uno che arriva da fuori. È la cosa più semplice, è la cosa più banale, e devo dire, da storico lo facciamo da moltissimi anni, lo facciamo da ben più di un secolo. Nel libro faccio tutta una lista delle idee xenofobe che c'erano già in Europa fino dall'Ottocento. Corbyn arriva solo negli ultimi anni, dopo la sconfitta di Gordon Brown del 2010 e la sconfitta nel 2015 di Ed Miliband. Queste due sconfitte, se si mettono da una prospettiva storica, sono quasi ovvie, nel senso che è sempre stato molto difficile per un leader socialdemocratico vincere le elezioni. In fondo solo tre, dal 45 in poi, hanno vinto le elezioni. Uno era Attlee, che vinse le elezioni nel 1945, era la fine della Seconda Guerra Mondiale, tornavano a casa i soldati che volevano un'Inghilterra nuova ed era anche un po' l'inizio della fine dell'impero e hanno votato massicciamente, tra la sorpresa di tutti, per il Labour Party del modesto Ashley invece che del Partito Conservatore del ben più famoso e ben più glorioso Churchill. Dunque una cosa sorprendente che però chi conosce o chi conosceva la politica inglese dell'immediato dopoguerra era abbastanza ovvia, perché la vittoria è stata massiccia. Ashley sconfitto nel 1951, ci sono ben 13 anni di governi conservatori, ma questi governi conservatori in un certo senso continuano la politica del Labour, non distruggono il servizio medico nazionale, National Health Service, non privatizzano le cose che il Labour aveva nazionalizzato. Insomma, accettano l'agenda, accettano il modo di pensare che il Labour aveva fatto. Dunque, eravamo in una situazione che Gramsci avrebbe detto l'egemonia era rimasta con il Labour Party, cioè aveva dettato quali sono i criteri secondo i quali bisogna governare. Questo è una cosa che gli storici chiamano il consenso social-democratico, cioè non importa tanto qual è il partito che comanda, quello che conta è il tipo di politica che si fa. E i conservatori di quegli anni avevano fatto più o meno una politica di continuità. Poi è arrivato Harold Wilson, il secondo laburista che vince le elezioni nel 64 e non riesce a fare molto, però stabilisce dei diritti civili, quale l'abolizione della pena di morte, quale la decriminalizzazione dell'omosessualità, che in Inghilterra era un delitto fino al 1967, e diciamo modernizza la Gran Bretagna in questo senso. Ma c'è la crisi, nel senso che c'è anche un'inflazione enorme, ci sono delle lotte sindacali, ci sono dei problemi ben difficili, e perde con Ted Heath, e Ted Heath è l'unico primo ministro britannico del dopoguerra che era francamente europeista. È entrato nell'Unione Europea, allora si chiamava la Comunità Europea, nel 73, cerca di cooperare con i sindacati, perde perché i sindacati si ribellano e abbiamo ancora un periodo relativamente breve di governo socialdemocratico. Poi tutto finisce. Nel 1979 vince la signora Thatcher e con la signora Thatcher si apre un nuovo periodo della storia. Non perché lei abbia inventato qualcosa, ma perché in quasi tutti i paesi del mondo occidentale, dal 79 all'80 in poi, un nuovo tipo di politica emerge, una nel quale si cerca di frenare la crescita costante degli apparati statali, ed è il periodo che si chiama volgarmente il neoliberismo. Questo c'è negli Stati Uniti, c'è anche in Francia, Mitterrand cerca di fare una politica di sinistra, ma da solo non si può fare, e così via, ed è un mondo sempre più, come dire, connected, sempre più connesso. E difatti l'inizio della nuova grande globalizzazione. Questa è la difficoltà della sinistra, ma non solo della sinistra. Sono partiti nazionali che, quando vincono, hanno in mano le redini del potere in uno Stato-nazione, ma è un mondo sempre più globalizzato, che è difficile da gestire a livello nazionale. Dunque la politica diventa sempre più difficile.
Alla politica è dato ampio spazio in questo libro, Sintomi morbosi, e alla narrazione europea di cui ci sta parlando. Un'idea di Europa in cui afferma che i valori europei sono unicamente un costrutto per veicolare, promuovere alcuni valori e screditarne altri, e che un codice unico per comprendere i valori europei in realtà non esiste. E inoltre c'è un errore di fondo, lei ci dice, che è quello di un'idea di Europa che dimentica quelli che sono gli aspetti fondamentali, che sono quelli del sociale, un sistema di welfare europeo, ad esempio, che non esiste. La preponderanza quindi di un'Europa del mercato anziché di un'Europa sociale, visto che le politiche sociali sono legate allo Stato-nazione.
Quando sento qualcuno che mi parla dei valori europei o dei valori americani o dei valori italiani o dei valori britannici e così via di questo passo, mi dico sempre è come essere in un supermarket dove uno va in giro e mette nel carrello i valori che a quello che li mette piacciono. e dimenticano tutti gli altri. E allora quando si parla di valori europei, sempre la tolleranza, la pace, la democrazia, sul quale siamo tutti naturalmente d'accordo, e non ci sono mai le guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, non c'è mai Auschwitz, non ci sono mai queste cose abbastanza penose. Una storia abbastanza imparziale dell'Europa metterebbe tutte le cose che sono successe. Il colonialismo, quando parliamo dei valori europei, a uno del Kenya, questo qualcuno, se ha un po' di senso dell'umorismo, dovrebbe sorridere dicendo: ah sì, come mai vi siete scordati quando siete arrivati nel Kenya? Dunque, questa è un po' la mia polemica contro quest'idea di scegliere i valori che piacciono a uno.
E del resto, parlando di identità nazionale e parlando di Regno Unito, lei ha sempre guardato con sospetto alcune certezze nazionali. Oggi non ci sono più miti nazionali?
Quando parliamo di identità nazionale, parliamo come se la nazione esistesse da sempre, c'è questa identità. E la gente dice che bisogna costruire un'identità europea. Invece bisogna ricordarsi che in realtà le nazioni sono una costruzione relativamente recente, che per fare la nazione occorrono degli strumenti. Questi strumenti sono dall'alto. È una politica statale, ti prendono da bambino, ti mettono in una scuola, devi parlare la lingua o le lingue nazionali, non il tuo dialetto, ti danno la storia del tuo paese, che è una storia recente, anche per un paese come la Francia o l'Inghilterra, e poi fanno di più, c'è una burocrazia, devi svolgere delle domande, devi pagare le tasse a uno Stato, poi ti fanno militare, hai una divisa, devi difendere i sacri confini della patria. Beh, tutto questo è il modo in cui si costruisce l'identità nazionale. Se prendiamo la Francia, io quando da bambino ho frequentato le scuole elementari francesi e mi parlavano dei miei antenati, i Galli. Ora, a parte il fatto che con i Galli non c'entra assolutamente niente, non c'entravano neppure gli altri bambini, perché i Galli erano semplicemente una delle tante tribù che esisteva ed è stata reinventata nell'Ottocento. Insomma, i Galli non è l'inizio della Francia, è una pura invenzione. In Italia, fino al 1950, l'80% degli italiani normalmente non parlavano l'italiano, parlavano il dialetto. E dunque, come diceva Massimo D'Azeglio, è lo Stato che ha costruito gli italiani. Faccio nel mio libro l'esempio di Nizza. Nizza è stata data alla Francia dal Regno di Savoia, che era proprietaria di tutta la costa, dalla Liguria fino alla Côte d'Azur. E dunque Nizza è diventata francese. Se non lo avesse fatto, Nizza sarebbe rimasta parte dell'Italia. La gente che abita a Nizza avrebbe fatto il tifo per la nazionale italiana, avrebbe combattuto la seconda guerra mondiale con una divisa italiana e forse perfino la bouillabaisse si sarebbe chiamata la zuppa di pesce. E dunque si sentono adesso super francesi, ma in realtà è solo da 150 anni, 200 anni al massimo, che si sentono francesi. Prima non lo erano, non si sentivano neanche italiani, l'Italia non esisteva, non si sentivano savoiardi. Siamo in Inghilterra in questo momento. L'Inghilterra come Stato non esiste. Esiste il Regno Unito. Il Regno Unito è costituito da quattro nazioni. Tutte comunque inventate come tutte le altre famose nazioni, la Scozia, in cui ci sono delle divisioni profonde tra il nord della Scozia e il sud della Scozia, il Galles, che fa parte del Regno Unito, comunque dell'Inghilterra, da quasi 1000 anni, ha un'identità nazionale costruita di recente. Quando si esaminano, per esempio, le frontiere dei nostri stati in Europa, beh, le frontiere del Regno Unito, uno degli stati più vecchi, nel 1707, la Scozia è entrata a far parte. Nel 1800 è diventato il Regno Unito. Nel 1922 il Regno Unito ha perso l'Irlanda meridionale, che è diventato uno Stato. Dunque, perfino in un paese consolidato, che si dice che esiste dal 1066, in realtà no, le frontiere cambiano in continuazione. La Svizzera, le frontiere svizzere, anche quelle sono relativamente recenti, quelle italiane cambiate ancora nel 1900, dopo il 1914, quando il Trentino è diventato a far parte dell'Italia e così via di questo, dunque prendendo anche gli stati che sembrano più vecchi. Perché si possa costruire un'identità europea, bisognerebbe un'Europa che abbia gli stessi poteri o poteri abbastanza simili a quelli di stati nazionali, e cioè le tasse. Questa è una delle cose più importanti. una tassa europea, un sistema di welfare europeo. Questo come minimo. Non ci sono queste cose. L'Europa è semplicemente un'alleanza di stati che insistono a mantenere i loro confini, che insistono a mantenere le loro leggi, e dunque non è possibile costruire un'identità europea così come si era costruito l'identità svizzera, l'identità italiana, l'identità tedesca, l'identità austriaca.
Ecco, l'euroscetticismo britannico è sempre stato storicamente particolarmente marcato e forte, per di più la politica britannica dei dirigenti, sia laburisti che conservatori, è sempre stata un po' fuori dall'Unione Europea. Lei alla Brexit ha dedicato anche un libro, Brexit Buona Fortuna. Il processo che si è innescato per l'uscita dall'Unione Europea, cosa ha comportato per l'identità del Regno Unito, per l'identità delle quattro anime del Regno Unito, sempre se si può parlare di identità britannica, un'idea peraltro relativamente recente?
L'identità britannica, perché il Regno Unito sarebbe I am British, poi uno può dire I am English, I am Scottish, I am Welsh, I am Irish, Northern Irish e così via. Ma l'idea I am British è relativamente recente, ma questa idea non è incompatibile con quella dell'appartenenza all'Unione Europea. Il problema non è tanto un nazionalismo British contro il Brexit. Il problema è che da quando siamo nell'Unione Europea non ci siamo mai sentiti pienamente parte del progetto europeo. Nessun leader politico, con l'eccezione del conservatore Ted Heath, è mai stato nettamente filo europeo. Anche Tony Blair, che era europeista, quando parlava dell'Unione Europea era per dire siamo riusciti a ottenere questo, non faremo parte di questo, Schengen per esempio, o l'euro. Cioè è sempre stato una cosa che era lì, fuori di noi, col quale si trattava, si cercava di vincere, si cercava di ottenere. Mrs. Thatcher diceva i miei soldi, voglio i miei soldi, agitando la borsetta famosa, e dunque non ho mai pensato che la costruzione dell'Europa fosse qualcosa di bene. Erano cose dal quale bisogna cercare di ricavare il massimo possibile. Dunque non c'è neanche stato quella che in altri paesi c'è stata un'idea della costruzione europea come una cosa positiva. Su questo dobbiamo aggiungere due cose: che nel referendum del 1976, indetto da Harold Wilson per gli stessi motivi di Cameron, cioè per mettere a tacere l'ala sinistra anti-europea del suo partito, ha vinto i filo europei con i 2/3 dei voti, e che dunque la Gran Bretagna nel 76 era di gran lunga più filo europea di oggi. Ma questa diminuzione del filo europeismo è un fenomeno paneuropeo. In Italia, se uno avesse fatto un sondaggio, quando si facevano i sondaggi 30 anni fa, erano tutti filo europei, assolutamente tutti. La Malfa, il leader del piccolo partito repubblicano, diceva agli italiani dobbiamo aggrapparci alle Alpi per evitare di sprofondare in Africa, cosa che oggi verrebbe considerato un tantino razzista. Comunque l'idea appunto che l'Italia guardava la Germania e la Francia come i paesi col quale l'Italia avrebbe potuto ricostruire la propria identità. Beh, oggi i partiti al governo in Italia sono euroscettici, in Francia euroscetticismo e così via. Dunque l'idea dell'Europa è in perdita dappertutto, non solo in Gran Bretagna. Forse anzi la Gran Bretagna in un certo senso è all'avanguardia dell'euroscetticismo.
Oggi ci si preoccupa della natura imprevedibile dell'economia globale, ma c'è un altro problema al quale il capitalismo deve fare fronte, che sono i limiti ecologici dello sviluppo, e di questo lei scrive. Oggi i principali ostacoli alla continua espansione del capitalismo non sono la lotta di classe o le aspirazioni rivoluzionarie dei dannati della terra o l'avanzata minacciosa dei fondamentalisti islamici, ma l'ecologia del pianeta. Ecco, poi il capitalismo che conosciamo e un accesso ai consumi più largamente diffuso diventare globale senza danneggiare il pianeta?
Appunto, i marxisti dicevano che il capitalismo crollerà per le sue contraddizioni interne, cioè la lotta tra proletari e capitalisti. A me sembra che invece siamo giunti a un punto, dunque se il capitalismo crolla, crolla tutto il pianeta, e non per le contraddizioni interne, ma per un eccesso di successo. Perché se noi pensiamo a un pianeta dove tutti stanno bene come un californiano medio, Dunque tutti hanno l'aria condizionata, tutti hanno l'accesso alla piscina, tutti hanno l'automobile, tutti hanno i beni di consumo. Il miliardo e mezzo di cinesi potranno vivere come i californiani di oggi e il miliardo di indiani, dove 400 milioni fanno ancora la fame, ma un miliardo di indiani possono vivere come un milanese o un abitante di Zurigo. Come possiamo immaginare un pianeta che produca per sostenere 7-8 miliardi di persone nel modo in cui oggi come oggi solo 2 miliardi o 3 miliardi al massimo vivono? È difficile concepire questo. Io non posso predire il futuro, dunque non lo so se riusciremo a risolvere questi, ma sono problemi assolutamente enormi e difficilmente risolvibili, soprattutto politicamente.
Concludendo, lei lascia comunque spazio alla speranza. Dal suo osservatorio di storico, quali prospettive, quali scenari immagina per il futuro, pur non avendo naturalmente la sfera di cristallo?
Beh, le devo dire sinceramente, non ho la più pallida idea. I giornalisti mi chiedono sempre cosa succederà, io rispondo sempre nello stesso modo. Faccio lo storico e dunque guardo al passato, in questo libro ho guardato al presente, conscio del fatto che appunto, dal titolo stesso, non sappiamo qual è il mondo del futuro. Devo anche aggiungere che nella mia esperienza personale, nella mia vita di adulto, ci sono stati alcuni cambiamenti che penso verranno discussi dagli storici nel prossimo secolo. Uno è la caduta del comunismo, un'altra è l'arrivo del fondamentalismo musulmano con la rivoluzione persiana dell'ayatollah Khomeini e un altro è per esempio l'ascesa della Cina, ma anche la crisi del 2008. Nessuna di queste cose era stata prevista dalla maggioranza o anche da tanti che si occupavano di queste cose. E dunque non mi sento diminuito se confesso che neppure io sono in grado di fare delle previsioni brillanti su quello che succederà tra 10 anni. Quelli che fanno le previsioni, ogni tanto uno l'azzecca, ma questo è ovvio. Che se uno chiede a 1.000 persone chi vincerà la Coppa del Mondo, alcuni avranno ragione, ma è puramente una questione di statistiche. Dicevo ai miei studenti che c'è un signore che passeggia su e giù per Oxford Street con un cartello dicendo la fine del mondo è vicina. Beh, prima o poi avrà ragione anche lui. Nel frattempo facciamo tutti un shopping tranquillo a Oxford Street, e mentre lui non lo fa perché pensa che la fine del mondo è vicina.